bellissimo libro che tu hai scritto, Maria, il mio cuore svelato, e siamo a pagina 102, ecco. E mi hai detto però una cosa interessante, che tu sei nato l'8 dicembre, proprio il giorno dell'Immacolata, molto bello questo.
Sì, è un bel segno di protezione mariana, no? Su tutta la vita.
Certo, e poi ci saluti sempre i tuoi genitori, che mi pare che ti seguono proprio con grande amore, anche nelle trasmissioni.
Sì, è proprio così, nei libri che scrivo, nelle trasmissioni, quando faccio qualche presentazione qui a Milano sono sempre presenti, sì.
Bene, allora iniziamo da pagina 102 e dalla parola assaporammo.
Sì, eravamo giunti qui nell'ultima puntata, a metà diciamo di questo capitolo che si intitola Lotta contro la paura, no? A partire da quel non temere Maria, no? Che l'angelo le ha detto, e che io mi immagino che sicuramente è così, perché Maria custodiva queste cose nel suo cuore e le ha anche potute raccontare, finché sono giunte poi all'evangelista che ha scritto quelle parole, quindi sicuramente sono state a lungo meditate nel suo cuore, questo non temere Maria, e quindi che l'ha aiutata a vivere lungo tutta la vita questa lotta contro la paura per le varie problematiche o difficoltà. Allora, a questo punto stavamo parlando, ecco, allora Maria dice: assaporammo subito l'essere segno di contraddizione con l'ostilità di Erode. Abbiamo appena raccontato della presentazione di Gesù bambino al Tempio, ecco, e quindi quella profezia di Simeone che gli fa immaginare che appunto è una spada che trapasserà l'anima, quindi ci saranno tante difficoltà. Durante la fuga in Egitto lottavamo continuamente contro la paura. Riusciremo a fuggire davvero? Cosa troveremo? Come sopravviveremo? Ecco, alcuni dei pensieri che potevano avere Maria e Giuseppe in quella fuga. Tempo dopo, quando Erode morì, Giuseppe fu avvertito in sogno dall'angelo che potevamo tornare, però si informò, e quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Questa è l'annotazione del Vangelo di Matteo al capitolo 2, versetto 22. Quella fu una paura saggia, basata sulla realtà conosciuta. In sogno vedete che Maria, con tante essenze di paure, le sa anche distinguere, no? Quella è un timore saggio che aiuta a prendere una decisione di prudenza. In sogno gli fu confermato che sarebbe stato meglio tornare in Galilea. Cercai di vincere il timore di come ci avrebbero accolti a Nazaret. Loro vanno in Galilea, quindi un po' più lontano possibile dalla reggia di Erode, diciamo di Archelao, che regna al posto del figlio di Erode, che poteva avere anche delle analoghe azioni contro Gesù. La paura per Gesù perduto a Gerusalemme, come vedete io nel ricordo di Maria, va, ecco, lei sulla base del non temere scorre un po' tutta la sua vita e ci dice, ci svela qualche lotta contro la paura lungo tutta la vita. La paura per Gesù perduto a Gerusalemme fu la più forte e dura dal momento dell'annuncio dell'angelo. Quando era neonato mi bastava guardarlo per sentire dentro di me risuonare l'invito a non temere. Tornavo a lui con lo sguardo e facevo un respiro profondo, era come schiacciare il serpente sotto il mio piede, e tornava la pace. Ma questa volta lui non c'era. Mi prese l'angoscia dell'ignoto, il timore che la predizione della spada si concentrasse in un evento terribile e vicino. La tentazione del nemico arrivò puntuale. Non sei stato all'altezza, ha sbagliato Dio ad affidartelo. Sarà morto, ucciso, dilaniato dai carnefici, senza di te, lontano da te, solo. Queste sono le parole che io mi immagino che lei può aver sentito come tentazione del nemico. Il ricordo della profezia di Simeone mi portò anche il ricordo del braccio forte di Giuseppe mi aggrappai allora a lui. Mi rammentai anche di Anna e ne parlai con Giuseppe. Così, riandando tra noi a quel giorno e a quelle parole, ci venne l'idea: torniamo là dove eravamo con Gesù neonato a presentarlo a Dio. Quel ricordo ci portò al Tempio quando non sapevamo più dove cercare. E così lo ritrovammo. Fu lo Spirito Santo a guidarci, come guidò Simeone 12 anni prima verso il Tempio. Trovato Gesù, tornando a Nazareth, risentivo risuonare nel mio cuore: non temere, Maria, nei giorni dell'angoscia. Ecco, mi ha fatto piacere immaginarmi che questa idea di tornare a trovarlo al Tempio, di cercarlo al Tempio, sia nata nel dialogo tra Maria e Giuseppe, angosciati perché non sanno più dove trovarlo, dove, che cosa gli possa essere successo, nel ricordo di 12 anni prima, quando lo presentarono al Tempio, e quindi, ecco, ci è venuto in mente, lo Spirito Santo li ha portati al Tempio, come portò a suo tempo Simeone, così dice San Luca, no? Lo Spirito Santo lo portò al Tempio.
E qui abbiamo Bartolomeo Manfredi.
Sì, ecco, esattamente. Qui io, infatti, nelle tavole che mi è piaciuto poter scegliere, perché l'editrice è stata molto brava, cioè mi ha detto di scegliere io i quadri che potevano illustrare, ho cercato di una presentazione di Gesù al Tempio, cioè un ritrovamento di Gesù al Tempio, in cui questo quadro di Bartolomeo Manfredi, Cristo fra i dottori, si vede proprio Gesù bambino, cioè Gesù adolescente, e tutti questi dottori attorno a lui, un po' attorni, e quindi e può essere l'immagine che hanno visto gli occhi di Maria e di Giuseppe quando l'hanno incontrato, quindi, perché altre raffigurazioni non mi convincevano dal punto di vista di come rappresentavano Maria e Giuseppe, un po' distanti, invece questa mi è piaciuta perché è quello che hanno visto i loro occhi quando l'hanno incontrato, no? Ecco, poi continua il racconto di Maria su questa lotta contro la paura, no? Giuseppe si ammalò prima che Gesù andasse al Giordano. Io riprendo questa antica tradizione, sa, che Giuseppe è vissuto a lungo, però poi è morto prima della vita pubblica di Gesù. Mi ripeteva le parole che lui stesso aveva udito dall'angelo e che lo aiutarono a decidersi quella notte: non temere di prendere con te Maria tua sposa. Mi diceva che non si era mai pentito di aver seguito quelle parole. E mi immagino che Giuseppe le dice: non temere, non aver paura Miriam, continua così anche senza di me. Adesso Gesù è uomo, potrà sostenerti, difenderti, non aver paura Maria. Furono le sue ultime parole, passò dalla vita alla morte con un sonno dolce. Lo baciai teneramente, sono grata per tutto, Giuseppe uomo giusto della mia vita.
Bellissimo.
Sì, infatti, questo, bene. Quindi, come dire, all'inizio dell'incontro con Giuseppe, non temere, che è detto sia a lui che a lei, dagli angeli, e alla fine della vita Giuseppe che dice a Maria: non temere. Cominciò Gesù a farsi conoscere dopo il battesimo di Giovanni nel Giordano. Iniziò un altro tempo di lotta contro la paura. Il segno di contraddizione si notava continuamente. Quello che aveva detto Simeone, no? Questo bambino sarà segno di contraddizione. Farisei, pubblicani, erodiani, sommi sacerdoti, dottori della legge, anche i miei concittadini. Era la prima volta che si manifestava nella sinagoga come colui di cui aveva parlato Isaia. Lo portarono sulla rupe per gettarlo giù. Non temere Maria. Ecco, perché in effetti, mettendo un po' questi libri mi aiutano, mi possono aiutare i lettori a mettere un po' più l'attenzione su queste scene della vita di Gesù, e il Vangelo non dice nulla di cosa ha provato Maria quando hanno tentato di uccidere Gesù proprio i suoi concittadini di Nazareth, quando è stata una cosa tremenda. Corsi dietro di loro angosciata e lo chiamai, si voltò e passando in mezzo a loro venne verso di me. Questo non, nel Vangelo c'è che lui passando in mezzo a loro se ne va, cioè non riescono a prenderlo perché Gesù ha questo potere divino che solo quando ha deciso lui, no, di lasciarsi prendere alla fine della vita pubblica quando arrivano i soldati nel Getsemani, infatti dice sono io e tutti cadono a terra, no? E poi si lascia prendere. In questo senso fa capire che, insomma, che lui è Dio e che non è ancora giunta la sua. Però mi è venuta in mente questa di mettere Maria in quella scena, che in qualche modo lo ha aiutato a venire fuori da quel problema. Fu un miracolo per continuare la sua missione, per evitare ai suoi concittadini di macchiarsi di quel delitto, per risparmiare a sua madre quell'errore. Non così doveva succedere, non era ancora la sua ora. Tanto bene doveva ancora fare, molto aveva da dire per svelare il volto del padre. Spesso anche lui diceva a qualche persona o ai suoi: non temere, non temete, non abbiate paura. Io pensavo, ecco, la parola di Dio viene a farci i suoi figli e a vincere la paura antica, quella di Adamo ed Eva dopo il peccato, no? Che ebbero subito dopo il peccato però paura e si nascosero. Vi potete immaginare l'angoscia che invase il mio cuore quando sentì che alcuni farisei gli dissero: parti e vattene via di qui perché Erode ti vuole uccidere. E ancora più alla sua risposta: andate a dire, nel Vangelo di Luca, capitolo 13, andate a dire a quella volpe: ecco, io scaccio demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno la mia opera è compiuta. Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io prosegua nel cammino, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Mi tornarono in mente l'Erode da cui scappammo e i 3 giorni di Gerusalemme. Non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio. Diventa in lei, vedete, come una sorta di giocolatoria che ripete e che la conforta, no? Confrontando tutte queste cose nel mio cuore, compresi che ero già il sostegno di Gesù nel suo essere segno di contraddizione, accompagnandolo ovunque, e lui era già mio sostegno che mi permetteva di sopportare la spada che mi trapassava l'anima. Come vedete anche in questo libro, come anche in Giuseppe Maria, io tengo presente, cioè mi immagino Maria più presente nella vita pubblica di Gesù, il Vangelo la cita qualche volta, però di più di quanto non venga citata, ecco, perché era presente anche quando poi il Vangelo, secondo me, ecco, non la cita. Lo guardavo ancora e sempre. Quello fu il rimedio. Riuscii a dominare la paura guardandolo durante i giorni terribili dei tradimenti, della cattura, del processo ingiusto, della flagellazione, della via del Calvario, della crocifissione e morte e sepoltura. Ecco, 3 giorni senza poterlo guardare, no? Quando fu sepolto, questa fu la grande prova, no? Dovetti riprendere a tratti la lotta contro il timore, soprattutto pensando ai discepoli dispersi. E rivederlo risorto e vivo sconfisse per sempre in me ogni paura. Ecco, io penso che anche noi, cioè adesso rileggendo questo testo scritto da me qualche anno fa, mi viene in mente che potrebbe essere proprio un bel consiglio per ciascuno di noi, no? Quando c'è un momento di paura, tornare a guardare il crocifisso, magari baciarlo, insomma, comunque pregare, guardare Gesù, ecco, guardare Gesù, guardare Maria, no? Per essere aiutati a vincere la paura.
Bene, qui termina il capitolo Non temere, Maria, lotta contro la paura. Adesso inizia un nuovo capitolo che si intitola Concepirai un figlio, sottotitolo Chiamata a essere madre.
Benissimo, infatti, questo esattamente come vedete il
hai un 10 minuti.
È scandito, sì, grazie, è scandito da questa dalle parole l'angelo che sono rimaste nel cuore di Maria. E queste parole, conciperai un figlio, mi permettono di far parlare Maria un po' sulla dimensione della sua maternità, no? Io qui ho scelto all'inizio di questo capitolo un'immagine della visita di Maria e Elisabetta di Palma il Giovane, che è, cioè, tra tante immagini che sono tutte molto belle, particolarmente, come dire, affettuosa, umana. Si guardano negli occhi Maria ed Elisabetta e poi c'è una sorta di abbraccio, no? Elisabetta mette la mano sulla spalla di Maria e Maria Giovane le mette una mano sul grembo, è proprio, è come a dire, come a benedire, diciamo, e quel figlio che Elisabetta porta in seno, no? O forse anche a sentire addirittura attraverso la sua mano quel sussultare di gioia del piccolo che si chiamerà Giovanni, no? Che segnala a sua madre la presenza nel grembo di Maria del figlio di Dio che è appena stato concepito, no? Allora, il non temere dell'angelo, dice Maria, mi diede la pace. Il batticuore però continuava, a volte anche noi abbiamo questa esperienza che la paura, senza che noi la possiamo controllare, fa battere il cuore in modo più rapido, no? E aumentò quando mi disse, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Il mio intuito non si era sbagliato, quindi quando lei ha avuto all'inizio delle parole dell'angelo un timore, una cosa grandissima. Gesù significa Salvatore, il suo nome è dato da Dio. Quando si affacciava in me il desiderio di offrire a Dio, di rinunciare alla maternità, lo facevo proprio per affrettare la venuta del Messia, di cui il nostro popolo aveva così bisogno, rinunciando al bene più grande per una ragazza di Israele, che era il bene della maternità, perché è un bene in sé, e poi anche il desiderio di poter essere la madre del Messia o comunque della sua genealogia. Gli offrivo per quell'attesa l'umiliazione pubblica della sterilità. Tutti avrebbero detto, Dio non la ama. Nessuno avrebbe saputo, nessuno avrebbe potuto comprendere, ma Dio me lo ispirava e mi chiedeva di tenere questo proposito solo per me e poi di condividerlo unicamente con Giuseppe. Dice l'angelo, sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Erano parole straordinarie, ma le seguenti dell'angelo mi colpirono ancora di più. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Quel per sempre e il suo regno che non avrà fine mi suggerivano una dimensione del tutto nuova di quello che mi stava svelando. Giuseppe è della casa di Davide, pensavo, quindi sarà dentro a questa promessa. Chissà cosa dovremmo fare. Quelle parole così definitive mi dicevano che c'era qualcosa di più che mi sfuggiva. Ciò che ascoltavo mi rivelava un amore personale e una scelta di Dio su di me che mi prendeva. Non avevo alcuna intenzione di sottrarmi, solamente non capivo come sarebbe avvenuto tutto questo. Se Dio me lo avesse chiesto, sarei stata disposta a lasciare Giuseppe, anche se mi sarebbe costato sangue e non avrei saputo come fare. O invece Giuseppe doveva avere parte in tutto ciò e quale? Cosa voleva dirmi il Signore? Riflettevo e non capivo. Ma ero davanti al messaggero di Dio, potevo chiedere a lui quali erano i progetti di Dio. Non era facile. Mi uscirono di getto quelle parole intime e brevi. Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Ecco, a me, siccome so che sicuramente queste parole di Maria, così suggestive, così belle, così grandi, così brevi, e anche che mantengono in sé un po' un mistero, possono essere interpretate in vario modo, no? E dagli esegeti o dagli uomini, dai predicatori. Ecco, io ho voluto dare questo piccolo contributo nel mettere in evidenza un po' quella che potrebbe essere stato un percorso interiore psicologico di Maria di fronte alle parole dell'angelo, per cui da un lato ovviamente c'è questa storia che ha avuto dal Signore la chiamata alla verginità, poi il matrimonio con Giuseppe però virginale e condiviso da lui, e quindi con già una storia iniziata che però non prevedeva la nascita di figli, e quindi a quel punto scombinata un po' da questo annuncio nuovo e si chiede come avverrà, con una disponibilità totale. Ecco, in questo senso io spiego un po' queste cose perché tutti sappiamo che Maria ha risposto con grande fede, con grande disponibilità al suo sì, e anche se esteriormente a una lettura superficiale potrebbe apparire quasi simile alla risposta che diede per esempio Zaccaria, che invece fu valutata come mancanza di fede, invece sono due risposte veramente molto diverse, perché Zaccaria proprio non ci crede, invece Maria ci crede, è disponibile, solo che deve capire meglio la volontà di Dio per adeguare i propri progetti a quello che il Signore vuole, no? Con disponibilità totale. L'angelo mi chiarì solo in parte il mistero. Questo è un modo di fare di Dio abbastanza abituale nella storia, no? Quando anche chiama gli uomini a seguirlo anche con una vocazione anche un po' speciale, e ci lascia che, insomma, lungo la vita si capisca, anche perché ci lascia sempre molta libertà e molta parte di decisione nostra, no? Mi regalò però una fiducia totale. Riflettendo, poi compresi che avrei dovuto imparare i passi successivi da fare uno alla volta, e che se avessi saputo tutto in un colpo quello che mi aspettava sarebbe stato troppo, non ce l'avrei fatta. Mi disse: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Capii cosa voleva dire, era una cosa assolutamente impensabile e infinitamente nuova. Ecco, Dio faceva nuove tutte le cose, no? E intravidi l'immensità di Dio e la sua vicinanza.
Bene, allora termina la pagina e poi terminiamo la puntata.
Sì, benissimo. L'angelo, dopo aver parlato, aspettava. Ebbi la percezione di un attimo infinito di silenzio nel mondo, come se gli astri si fossero fermati ad aspettare e a guardare. Non so se fu immaginazione, ma le cicale zittirono, gli uccelli del cielo si acquietarono fra i rami degli alberi. Mi sembrò che tutte le generazioni del passato e quelle del futuro fossero in attesa. Sentii risuonare la preghiera di Adamo ed Eva, di Noè, di sua moglie, di Melchisedec, di Abramo nostro padre e di Sara. Il sole si era fermato in cielo.
Splendido, splendido. Allora una bella benedizione, perché sempre più...